veramente arenati sul sesto comandamento, per quasi due incontri, con tutto quello che si comporta riguardo alla sessualità, al matrimonio e alla spiritualità della coniugalità. Credo che possiamo finalmente andare verso il settimo comandamento, che, come voi sapete, è non rubare. Ma attenzione, questa traduzione del non rubare è probabilmente una tradizione sbagliata. Perché? Perché secondo una tradizione rabbinica ben attestata, cioè tutti i midrashim più antichi, i commentari medievali, pensate a quello del maestro ebreo Rashi, dicono che questo comandamento originariamente vietava il ratto, cioè il rapimento, cioè l'impadronirsi di persone per renderle schiave. In altre parole, il significato di questo comandamento è non rapire le persone per renderle schiave. Questo perché? Perché secondo me è bello considerarlo, perché noi viviamo sotto un dogma incredibile, no? Che però non ha radici bibliche, che è il dogma della proprietà privata. Cioè, noi abbiamo in mente che la proprietà privata, come dice sempre Salvini, sia sacra, ma in realtà è proprio una bestemmia dire che è sacra, se si intende come voluta da Dio. Perché anzi, nell'ambito della rivelazione vetero-testamentaria, si dice la terra è di tutti e voi tutti siete inquilini ed ospiti. Quindi non c'è la possibilità di proprietà privata. E se questa proprietà privata c'è, è sempre temporanea. Cioè ogni 49 anni arriva il giubileo che riazzera la situazione a cui si era arrivati, facendo sì che tutti abbiano la stessa terra e gli stessi beni, perché la terra è di tutti. Guardate bene che questo concetto è estremamente importante. Già vi accennavo nei giorni precedenti, per esempio adesso che stiamo discutendo questa legge sulla legittima difesa, no? Dove appunto col fatto che la proprietà sia sacra, se qualcuno mi ruba l'orologio io posso ammazzarlo. Questo da un punto di vista della fede non è possibile, perché non solo andrebbe ben al di là del vecchio occhio per occhio, dente per dente, che fa sì che la vendetta sia sempre proporzionale all'offesa, ma perché un orologio, quattro gomme, l'auto, tutti i gioielli non varranno mai una vita umana. E quindi questo da un punto di vista cristiano è assolutamente esecrabile, è assolutamente da condannare. Il discorso è stato a combinazione ripreso dal Papa ieri. Ieri ha parlato, non mi ricordo più in che ambito, perché fa 3-4 discorsi al giorno, però in uno di questi ambiti ieri era mercoledì, faceva la udienza sul Padre Nostro e ha parlato del dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dicendo dacci oggi il nostro pane quotidiano, ha insistito che il pane non è proprietà privata. Ricordiamoci bene che i cibi non sono proprietà privata. Il nutrimento, no, è qualcosa che Dio destina a tutti e nessuno può accaparrare, né il pane né l'acqua, cioè nessun nutrimento. Ha fatto un discorso molto duro che indubbiamente susciterà un sacco di rimostranze, perché si dice ancora una volta che nessuno può dirsi padrone di qualcosa, ma tutti siamo degli amministratori, tutti siamo dei depositari di quello che è un bene comune. Ricordo già tanti anni fa, quando il predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa, che molti di voi conoscono perché è una simpatica figura anche televisiva, commentando proprio questo versetto, no? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lui diceva così, diceva: Dio ogni giorno dà il pane quotidiano a tutti i suoi figli, da buon padre. Se poi di questi, lui diceva, sette pagnotte che Dio dà per tutti gli uomini, ci sono due fratelli che se ne impossessano di cinque e ne lasciano due agli altri cinque, questa non è colpa di Dio, è colpa dei due fratelli che se ne impossessano di cinque. Grazie. Quindi il discorso è un discorso molto impegnativo, noi facilmente ci siamo fatti scudo di questo comandamento per la difesa della proprietà privata. In realtà questo comandamento proibiva originariamente il ratto, la schiavitizzazione, non il ratto topo, il ratto rapimento, cioè fare schiavo un altro, non rapire sarebbe. Soltanto in seguito, nel tardo medioevo, è stato esteso alle cose altrui. Altrui. Ecco, e se volete rubare, allora non è solo il furto di cose altrui, ma anche non mettere in comune i beni di cui si dispone, che invece sono beni di tutti. Quindi questo è un comandamento molto complesso, molto complesso, che da una parte proibisce l'asservimento, la schiavitù di qualunque persona, dall'altra parte che ci ricorda proprio che i beni sono di tutti e accaparrarsi i beni è un furto, perché Dio vuole che i beni siano messi a disposizione di tutti. Nel mio famoso libro che non vende, quello che ho detto tante volte, Condividere per amore, la chiamata alla povertà di tutti i cristiani, ecco, esplicito molto questo tema, perché nell'ambito anche della, non solo del Nuovo Testamento, pensate a tutto il Vangelo di Luca, che parla sempre di ingiusta ricchezza, ingiusta ricchezza, a di costi caiusine, cioè la ricchezza per Luca è sempre ingiusta. Perché? Perché se ce l'hai è perché hai mancato del dovere di condividerla. Quindi Gesù parla sempre dell'ingiusta ricchezza, che vuol dire, non vuol dire la ricchezza accumulata ingiustamente, ma la ricchezza che in sé è ingiusta, addirittura è l'antidio, è una nuova divinità, è mammona, no? È un neologismo che Gesù crea per indicare questa nuova divinità. Perché accaparrare, arricchire, significa davvero contraddicere al comandamento di non rubare. Si ruba qualche cosa che invece nell'ordine di Dio è destinato a tutti. Tutti noi siamo degli amministratori dei beni, e tutti i richiami alla povertà che Gesù fa, soprattutto nel Vangelo lucano, che è il Vangelo della misericordia, della condivisione, ecco, e che è il Vangelo anche di quest'anno a livello liturgico, sono sempre questi richiami al mettere i nostri beni in comune perché noi siamo soltanto degli amministratori. E chi invece accaparra, ecco, in qualche modo ruba quello che è di tutti gli altri. Ottavo comandamento: non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Se volete, qui si tutela il diritto all'onore. Satana viene definito da Gesù il principe della menzogna. Però questo è un comandamento, capite, che ha un sacco di sfaccettature, molte delle quali sono tanto care a Papa Francesco, che non perde occasione per dirci che nella Chiesa bisogna smettere il pettegolezzo, come lo chiama lui, no? Le mezze frasi dette e non dette contro uno e contro l'altro, la critica non costruttiva e fraterna, ma per pungere e per buttare giù. Ecco, chi di voi vive ambienti parrocchiali, comunitari, eccetera, sa che questo è all'ordine del giorno, ma certo questo può avvenire a volte anche nell'ambito degli ambienti di lavoro, degli ambiti familiari, eccetera. Ecco, qui questo non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo non ha soltanto l'aspetto giuridico di essere chiamati a una testimonianza veritiera, tutta la verità, nient'altro che la verità in un ambito di un eventuale processo, ma richiama proprio a questo Parlare che sia sempre sì il sì, no il no, perché tutto il resto viene dal maligno. Che sia a volte anche il tacere, no? Per difendere l'onore degli altri, per non offendere l'onore degli altri, per interpretare possibilmente in bene le azioni del prossimo, come si diceva una volta tra varie opere di misericordia spirituali. Ecco, quindi qui abbiamo sicuramente una vasta accezione di significati. Il nono, decimo comandamento comincia a farci problema, come ci farà un problema poi credo buona parte delle cose che leggeremo oggi, che vanno molto contestualizzate alla mentalità del tempo. Noi sentiremo tutta una serie di cose che stridono, no, ai nostri giorni, e allora dovremo davvero fare questo lavoro di decriptazione, cioè di trovare la rivelazione di Dio sotto il velo delle parole, come abbiamo detto tante volte. Perché il nono e decimo comandamento suonano così: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Allora, innanzitutto vi ho già accennato che desiderare non significa soltanto contemplare la bellezza di una cosa o di una persona e dire oh, guarda com'è bella, se io vedo una bella villa con piscina non è peccato dire oh, guarda com'è bella questa villa con piscina, così come se vedo una bella donna o voi signore un bell'uomo e dite wow che capolavoro della natura, questo non è sicuramente il desiderare. Desiderare, amad, indica non il vago desiderio, ma la macchinazione per realizzare un progetto, per conquistarlo. Ecco. La cosa, la lista di ciò che non si deve desiderare, non fa che esplicitare il primo termine, che è la casa, no? Non desiderare la casa del tuo prossimo. E in questa casa ci stanno tante cose, no? Cioè nella proprietà fondiaria tribale ci sta la moglie, lo schiavo, la schiava, il bue, l'asino e le cose che gli appartengono. Quindi anche la donna fa parte della casa, viene, adesso lo dico, equiparata al bue e all'asino, insomma, però è nell'elenco della proprietà privata di un padrone indubbiamente maschilista. Allora, al di là di questa che è una concezione, che è la concezione tipica del momento, sicuramente questo comandamento ci invita a riconoscere che tutto è di Dio e che è Lui che dà e che è Lui che toglie, e quindi dobbiamo affidarci alla provvidenza di Dio senza macchinare per avere, per possedere. Cioè qui davvero c'è una condanna di due delle tre tentazioni che anche Gesù subisce, che sono quella del potere e del profitto, no? Il profitto fa che questi sassi diventino pane, cioè l'ambire ad avere cose, a possedere, ad aumentare quello che ho, e dall'altra parte se sei figlio di Dio gettati dal pinnacolo del Tempio, no? E gli angeli ti prenderanno al volo, il prodigio, ma anche se sei figlio di Dio adorami e ti darò tutti i regni della terra, il potere. Qui davvero è un comandamento che ci richiama invece alla provvidenza di Dio, ad affidarsi a Dio, a sapere che Dio è il Padre buono che dà a ciascuno il necessario, e allora anche significa sapersi accontentare, sapere rendere grazie a Dio delle cose che abbiamo, senza sempre desiderare altre cose al di là e al di fuori di noi. Ecco, concludendo brevemente, perché vi ho detto altrimenti ci arrendiamo qui e facciamo un corso solo sul Decalogo. Il Decalogo è un testo di morale naturale, se volete, perché dice delle cose ovvie per il buon vivere, come dicono in Brasile, ben vivir, cioè vivere bene, lo star bene insieme, ecco. Ma lo è solo in senso lato. perché essenzialmente è da una parte un testo teologico, cioè che impegna la relazione con Dio stesso. Dio ci ha detto all'inizio: io sono il tuo Dio che ti ha liberato dall'Egitto, che ha preso coscienza della tua povertà e della tua sofferenza, che ti ama, che ti ha preso su ali d'aquila, che ti ha condotto per terre tenebrose e desertiche, sempre nutrendoti e coccolandoti. E allora, proprio per questo, io ti regalo queste 10 parole. Se tu crederai che io sono il Dio che ti ama, il Dio liberatore, allora osserverai queste 10 parole e sarai felice. Quindi è una proposta d'amore per l'uomo da parte di Dio, a cui l'uomo è invitato a rispondere con un'obbedienza d'amore che dà la sua felicità. Allontanarsi da queste 10 parole significa andare verso l'infelicità. Infelicità individuale, infelicità familiare, infelicità sociale. Al contempo, il Decalogo è anche un testo liturgico. Qualcuno ha pensato che fosse una specie di esame di coscienza che il pio fedele faceva prima di accedere al culto nel Tempio. E guardate che questa tradizione è rimasta. Forse molti di noi ancora prima di confessarsi hanno avuto come insegnamento di passare in rivista, no, i 10 comandamenti per vedere che cosa confessare, ecco, di fronte a Dio. Sicuramente però le 10 parole sono un passo avanti della rivelazione di Dio riguardo il nostro comportamento, ma il passo finale si avrà soltanto in Gesù Cristo. Solo Gesù sarà l'esegesi definitiva dei comandamenti, e non solo dei comandamenti, ma di tutta la Torah, di tutta la legge. Se vi ricordate, quando chiedono a Gesù: maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù risponde innanzitutto invitando a riconoscere l'assoluta bontà di Dio. L'interlocutore chiede: maestro buono? E Gesù risponde: Dio solo è buono. Quindi comincia a capire che l'etica si fonda sulla bontà di Dio, sulla tenerezza di Dio. Non sono delle imposizioni per metterti alla prova, ma sono delle parole perché tu sia felice. Poi Gesù invita ad osservare i comandamenti. Ama il prossimo tuo come te stesso, e ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Ma quando l'interlocutore dice a Gesù: io queste cose le ho già osservate fin dalla mia giovinezza, Gesù dice: allora vendi quello che hai e dallo ai poveri, e poi vieni e seguimi. Ecco, in Gesù si va avanti, non bastano i comandamenti, ci vuole sicuramente la condivisione dei beni, siamo sempre lì: vendi quello che hai e dallo ai poveri. Una fede che non passa dal portafoglio non è una fede cristiana. Parlavo ai ragazzotti delle medie l'altro giorno, ho fatto 2 corsi di un ritiro spirituale martedì all'oratorio di Corso Sicilia 2, e cercavo già di dire a questi ragazzi delle medie: guardate che lo stile di vita fa parte della vita cristiana, cioè comprare le scarpe firmate da 150 euro o comprare un paio di scarpe normali da 50 e dare il resto ai poveri, ecco, questo fa la differenza tra di voi, perché lo stile di vita deve, cioè, se non capite già fin da adesso che l'amore ai fratelli, l'apertura agli altri, l'essere segni concreti per gli altri dell'amore di Dio passa attraverso lo stile di vita e la condivisione dei beni, siete state mal educati dal punto di vista cristiano, e quindi bisogna che acquisiate questo elemento così importante. Difatti Gesù dice: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e poi vieni e seguimi. Ecco che quindi l'esegesi definitiva, se volete, non solo dei comandamenti ma della legge, è la sequela di Gesù, diventare discepoli di Gesù, con tutto quello che questo significa. Significa, per esempio, il primato dell'interiorità. Pensate al discorso della montagna di Matteo 5, dove Gesù ci invita ad una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei, no? E ripropone tutti i comandamenti alla luce della legge dell'interiorità e dell'imitazione della carità di Dio. Avete udito che fu detto non ammazzare, ma io vi dico chiunque dirà soltanto stupido a suo fratello ha già commesso adulterio in cuor suo. Avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico chiunque ha guardato una donna per desiderarla ha già desiderarla nel senso di amarla, cioè di macchinare per possederla, ecco, allora ha già commesso adulterio in cuor suo. Ecco, vedete, il Signore ci chiama a un passo avanti, alla legge del cuore, finendo per dire siate misericordiosi come misericordioso il Padre. È misericordes sicut Pater, che significa che come il Padre fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, così anche voi dovrete perdonare sempre. Avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, se vi hanno rubato il mantello, date loro anche la tunica, se vi obbligano a fare un miglio, voi fatene due, se avete ricevuto uno schiaffo sulla guancia, voi porgete anche l'altra, voi perdonate 70 volte 7, modo per dire infinito, sempre, ecco, perché dovete essere misericordes sicut Pater, misericordiosi come il Padre. Ecco che quindi in Gesù sicuramente è l'imitazione, l'imitatio Dei, l'imitazione della carità di Dio che diventa alla fine il nostro modello. Noi dobbiamo essere Dio per gli altri, dobbiamo essere espressione della tenerezza di Dio per gli altri, della magnanimità di Dio per gli altri, del perdono di Dio per gli altri. Noi dobbiamo essere degli altri Gesù per quelli che incontriamo. Ecco perché siamo chiamati a quel comandamento che Gesù dice, il comandamento nuovo. Gesù insegnò il più grande, il primo dei comandamenti è amerai il Signore Dio tuo, ma il secondo è simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Anzi, in Marco si dice non c'è altro comandamento al singolare più importante di questi. È il comandamento nuovo. Gesù dice vi do un comandamento nuovo, come io vi ho amato, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Nuovo è kainos, non in senso cronologico, perché altrimenti il testo avrebbe usato neos, ma in senso qualitativo. Non è nuovo perché c'era già nell'Antico Testamento il comando di amare Dio e di amare il prossimo. Ma ora è diversa la qualità, è un superamento inatteso di ogni concezione precedente. Si usa infatti qui il verbo agapao, quel verbo che non indica l'amore che attende contraccambio, questo è il verbo fileo, ma che indica sempre l'amore disinteressato, l'amore che non attende risposta, l'amore che non attende contraccambio, l'amore che ama anche se non riamato, l'amore puramente oblativo. Ed è per questo che Gesù ci dice di agaparci come lui ci ha agapato, cioè il nostro amore ormai non dovrà attendere mai niente dall'altro. È un comando nuovo. Perché? Perché ormai l'origine è l'amore stesso di Dio. Quando Gesù dice di amarci come Lui ci ha amato, usa un avverbio, katsos, che in greco regge sempre il complemento di materia, più che il complemento di modo o maniera, per cui si usa os. Quindi non amarci nella maniera in cui Gesù ci ha amato, ma della stessa materia dell'amore con cui ci ha amato. Questo ci dice due cose, che la fonte del nostro amore è Dio. Allora ci viene in mente davvero Romani 5:5, l'amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Cioè siamo stati riempiti dell'amore di Dio, è Dio che ci ha amato per primo, è Dio che ci riempie del suo amore agapico e noi trabocchiamo di quest'amore agli altri. Secondo, è l'amore di Dio e Dio è agape. Cioè questo amore che non è solo l'erotismo, l'amore di piacere, non è soltanto filia, cioè il contraccambio, l'amore degli amici, io voglio bene a te, tu vuoi bene a me, ma che è agape, che è l'amore sempre, senza se, senza ma, senza condizioni, che non attende di essere richiamato. A questo punto capite davvero che Gesù diventa il fondamento dell'etica. Quando Gesù dice io sono la vite e voi siete i tralci, senza di me non potete portare frutto, ci ricorda proprio che l'origine di questa linfa vitale agapica è soltanto lui. Gesù quindi è la vite finale, è il Messia. Noi esistiamo e portiamo frutto solo se uniti a Gesù. Lontani da lui siamo dei rami secchi, lontani da lui c'è solo la morte. Questo è il famoso tema del menein en, cioè rimanete in me, rimanere in Cristo, che tanta importanza ha nel Vangelo di Giovanni, cioè restare nell'amore di Cristo, nell'obbedienza ai suoi comandamenti, aderire a lui, credere in lui e nella sua parola è l'unico modo per avere la vita, perché solo Gesù è la vita. Io sono la via, la verità e la vita, Giovanni 14:6. E solo in Gesù portiamo frutto. Gesù dice, senza di me non potete far nulla. Questo testo fu citato nel concilio di Cartagine contro i pelagiani, i quali dicevano che l'uomo da solo può fare il bene. Il concilio rispose, no, l'uomo da solo non può fare il bene, perché è segnato dal peccato originale, dagli effetti dei peccati degli altri. Ha bisogno di essere riempito dell'amore di Dio per produrre davvero un amore agapico. E fu usato nel concilio di Trento contro i riformatori, no? I quali dicevano l'uomo non può mai fare il bene, l'uomo è massa dannata, l'uomo è salvato per pura grazia, sì, è salvato per pura grazia, ma è reso capace, inserito a Cristo, di compiere opere buone, di portare frutti, di portare frutti, di essere altri Gesù, di portare agape attorno a noi. Amando, come dice Giovanni nella prima lettera al capitolo 3, non con parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. E allora qui c'è la grande ripresa, se volete, del tema della giustificazione per fede o della giustificazione per opere. Sicuramente siamo giustificati per la fede. Giustificare vuol dire messi in relazione con Dio, non resi giusti, belli e bravi, ma messi in relazione con Dio. Noi siamo giustificati gratuitamente, perché è Dio che entra in relazione con noi, perché è Dio che ci salva, perché è Dio che ci perdona. Ma d'altra parte, come dice Giacomo nella sua lettera, che giova se uno dice di avere la fede se non ha le opere? La fede senza le opere è morta. Non c'è contraddizione tra Paolo e Giacomo. Agostino dice... Ille Paulus dicit de operibus quem fidem precedunt, iste Jacob de eis quem fidem secundum. Cioè Paolo parla delle opere che precedono la fede, non esistono opere che precedono la fede. La fede è gratuita, è Dio che ci relaziona, che entra in relazione profonda con noi, che ci perdona, che ci santifica. Ma dall'altra parte Giacomo invece parla delle opere che devono seguire la fede, perché se io sono stato riempito dell'amore di Dio, della tenerezza di Dio, trabocco di questo amore verso i fratelli e quindi davvero le opere diventano la cartina di tornasole, se volete, della mia fede. Quindi non occorrono per la salvezza le opere della legge, basta Gesù Cristo. Paolo in Romani 3 ci ha detto: indipendentemente dalla legge si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Ma al contempo poter aderire a Cristo e poter dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, cioè sono diventato un uomo nuovo che porta i frutti dello Spirito, che porta l'agape. Io credo che si potrebbe evitare subito ogni apparente contraddizione tra Paolo e Giacomo se si sostituisse in Giacomo alla parola opera, la parola frutti. La fede senza frutti è morta. Ecco, se uno dice di avere la fede, ma questa fede non porta frutti, che giova la sua fede? Ecco, quindi concretamente l'uomo si trova in una condizione storica profondamente segnata dal peccato, sente in sé questa schizofrenia che Paolo ha ben evidenziato al capitolo 7 della lettera ai Romani, cioè da una parte la legge della ragione, se volete la coscienza che si compiace dei comandi di Dio, dall'altra la legge delle membra, ossia dell'egoismo, incline al peccato. Ecco, anche il cristiano è alle prese con questo dissidio, ma mentre nell'uomo senza Cristo c'è l'eterna lotta tra la ragione e la carne, nel cristiano lo Spirito di Dio ci riempie e ci rende capaci di questo amore verso gli altri. È per questo che nella lotta contro il peccato i cristiani possono sempre uscire vincitori. È il nuovo regime dello Spirito, è il nuovo modo di essere creato dallo Spirito nel battesimo, è la sfera nella quale noi viviamo. Quindi per il credente il problema non sarà mai il problema etico: che cosa devo fare, che cosa devo, ma sarà chi sono. Nel battesimo, per la potenza dello Spirito Santo, siamo in Cristo, siamo una nuova creatura, siamo dei nuovi Gesù, ed inizia per noi davvero una nuova dimensione, che è la dimensione stessa di Dio. Ecco, finito questo brano, sicuramente molto conosciuto, ma anche non sempre ben analizzato da un punto di vista esegetico, entriamo nel grande codice dell'alleanza, che ci prenderà dal capitolo 20, versetto 22, fino al capitolo 23, al versetto 19. Questo codice dell'alleanza è un insieme di mishpatim, cioè atti di giustizia e di diritto. Cominciamo una parte che sicuramente è una parte faticosa, però io credo che se vogliamo avere anche il gusto e il piacere di fare una lezione continua, ce li sorbetteremo più o meno tutti. Sono delle leggi penali e civili molto molto antiche. Probabilmente è la retrospezione dell'antica carta costituzionale di Israele, appena Israele si insedia in Palestina, quindi dal 1100 in avanti. Sono le prime norme giuridiche che vengono stilate dai patriarchi nel momento in cui comincia a formarsi la federazione israelitica, che confedera nel famoso patto di Sichem all'incirca attorno al 1200 queste tribù nomadi che avevano fatto varie esperienze spirituali, tra cui alcune l'esperienza dell'esodo e di una rivelazione quindi particolare da parte di Dio sul Monte Sinai. Questo codice dell'alleanza si divide in varie parti. La prima parte, che è quella che cominciamo a leggere adesso, è il codice dell'altare. Cioè c'è una serie di norme altare, no? Anche se, vedete, è una trasposizione sulla bocca di Dio al Sinai, di norme che serviranno molto dopo, quando ci sarà il Tempio, quindi dopo Salomone, se volete, no? Però si fanno risalire a Dio, probabilmente erano già norme anche dell'altare portatile che viaggiava sotto la tenda portatile del tabernacolo durante l'Esodo, e comunque norme di tipo sacrificale. L'altare è sacro. Cosa vuol dire che è sacro? Sacro vuol dire separato. E poiché è separato e sacro, vedrete, deve essere fatto di materiali grezzi, di materiali non lavorati dall'uomo. Perché se i materiali sono lavorati dall'uomo, non è più sacro, ma è profano. Cominciamo a leggere questi versetti, capitolo 20, versetti 22-26.
Il Signore disse a Mosè: dirai agli israeliti: avete visto che...
Allora scusate, facciamo il gran finale dei comandamenti, perché cominciamo dal 19. Dopo che il Signore ha proclamato le 10 parole, abbiamo questa ulteriore manifestazione di Dio. Cominciamo dal 19.
Allora dissero a Mosè: parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli, Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non abbiate timore, Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate. Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura nella quale era Dio.
Allora, per capire questi versetti, che sono i versetti di una teofania, vedete il 18, tutto il popolo percepiva i tuoni, i lampi, il suono del corno, il monte fumante, il popolo vide, fu preso da timore e si tenne lontano. In realtà non vedono mai niente, perché il popolo ha avuto questa imposizione da parte di Dio di non superare il confine del sacro, perché chi vede Dio muore. Questa è la costante di tutto l'Antico Testamento. Dio è trascendente, Dio è l'altro, e noi non riusciamo a possedere Dio, a vedere Dio. Al massimo sentiamo qualcosa di Dio, sentiamo qualcosa di Dio. Ecco perché il popolo si tenne lontano. E anzi, il popolo ha fin paura di sentire la voce di Dio e chiede che Mosè faccia da intermediario, cioè parla tu a noi e noi ascolteremo, va tu a sentire cosa dice Dio, addirittura la voce di Dio mette timore. Ma Mosè da una parte rassicura: non abbiate timore, no? Non abbiate paura, il nostro Dio non è il Dio della paura, è sì il Dio trascendente, ma è un Dio che vi ha liberati dalla schiavitù d'Egitto, che vi ha condotti su ali d'aquila, è un Dio che vi ama, è un Dio che vi ha dimostrato la provvidenza facendo sì che aveste la manna quando avevate fame di pane, aveste le quaglie quando avevate fame di carne, beveste dalla roccia quando eravate assetati. Cioè un Dio che provvede a voi. Ma Mosè va verso Dio che è una nube oscura. E qui io devo chiedere scusa al mio teologo di riferimento, che è mio nipote Davide, che l'altro giorno, proprio mentre stavo, mio nipote Davide di 5 anni, il quale l'altro giorno, mentre mi vede sempre uscire: ma perché non lo vai sempre via? Vado a fare un corso biblico. Ma cosa fai in questi corsi biblici? E vado a cercare di aiutare degli amici e delle amiche a capire chi è Dio. E lui mi fa: Dio secondo me è una nuvola. E io lì per lì gli ho detto: ma no Davide, è qualcosa di molto più complesso, poi te ne parlerò una volta col tempo, adesso sono in ritardo. E poi andando via pensavo, dicendo, gli dirò: Dio è il papà supremo, la mamma suprema, l'amico supremo. E poi invece è l'espressione biblica più usata, perché Anan, nube, viene usato 100 volte nell'ambito dell'Antico Testamento, 70 volte è riferito a Dio. Dio è sempre una nube, è una nuvola. Ma guardate che è giusta questa espressione, perché la nube contiene in sé due elementi: la presenza e il nascondimento. no? Chi di voi qualche volta è stato nelle nubi? Era un'esperienza che a me piaceva fare molto quando facevo alpinismo, cioè quando tu vai su, a un certo momento arrivi nelle nubi, poi magari esci sopra le nubi e le hai superate e sei in cima alla montagna, ma quando sei nella nube, a volte dicevo, mi sembra di essere nella bottiglia del latte, attorno a te tutto è bianco, non vedi addirittura niente, qualche volta rischi di perdere il sentiero, eccetera, cioè, però c'è questa esperienza di presenza, senti attorno a te la nube, no? Nello stesso tempo la nube è nascondimento, la nube è non visione piena, quindi davvero Dio è sempre nube, cioè da una parte è presenza perché vedete tuoni, fulmini, lampi, monte fumante, tremore, terremoto, voce, no? Quindi è presenza. Ma dall'altra parte è una presenza che va sempre più in là. Quindi appena avrò tempo devo prendere Davide e dirò: Davide, avevi ragione ancora una volta. Tu che hai detto che il paradiso è morbido, ora dici che Dio è una nuvola e credo che davvero hai indovinato. Cioè Dio è presenza, ma nello stesso tempo è una presenza che non riusciamo mai a fare nostra, che va sempre al di là. Ecco, che va sempre al di là. Difatti Mosè avanzò verso la nube oscura dove era Dio. Vedete, addirittura qui c'è questo termine, nuvola nera sarebbe letteralmente il testo. Prima Re 8:12, Salmo 18:10, eccetera, eccetera, dicono che Dio abita in questa nube nera, che è una nube che noi non riusciamo mai a cogliere, che è presenza e che è anche trascendenza allo stesso tempo. Cominciamo adesso a sentire i termini dell'alleanza, il cosiddetto codice dell'alleanza.
Il Signore disse a Mosè: dirai agli israeliti, avete visto che vi ho parlato del cielo, non fate dei d'argento e dei d'oro accanto a me. Non fatene per voi. Farai per me un altare di terra e sopra offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore e i tuoi buoi. In ogni luogo dove io vorrò ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Se tu mi fai un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché alzando la tua lama su di essa, tu la renderesti profana. Non salirai sul mio altare per mezzo di gradini, perché là non si scopra la tua nudità.
Allora, capite? Da una parte c'è questo concetto, che l'altare è sacro. Allora non siamo noi che dobbiamo fare degli altari d'oro, d'argento, lavorati, perché addirittura sono profani. Sono profani, ma l'altare deve essere o di terra oppure prendi una pietra e la metti lì, perché l'altare è il luogo in cui offri sacrificio a Dio e non è un'opera tua. L'ultima cosa, lo capite da soli, perché non ci vedessero le mutande o il perizoma, come dice la nota della Tob, ovviamente non fare dei gradini, altrimenti ti distrai nella preghiera, ecco, per vedere il tipo di slip che porta il sommo sacerdote. Allora, successivamente al capitolo 21 comincia invece il codice della servitù. Quindi abbiamo visto, questo codice dell'alleanza si divide in codice dell'altare, capitolo 20, versetti 22 e 26, codice della servitù, qui capitolo 21, versetti 1-11, dove ci sono delle norme che a noi possono parere antiquate, ma se considerate la legislazione dei tempi, sono norme molto liberali. È tutto proporzionale, la rivelazione di Dio nella storia è una rivelazione progressiva, ed è una rivelazione progressiva anche ora. Gesù non ha detto l'ultima parola, Gesù ha detto: vi manderò lo Spirito Santo che vi insegnerà cose più grandi di quelle a cui vi ho insegnato io. Quindi c'è una progressione nella rivelazione di Dio, nella comprensione della sua volontà, nello sviluppo della teologia. Leggiamo queste norme dal versetto 1 al versetto 11.
Queste sono le norme che tu esporrai loro. Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni. E nel 7° potrà andarsene libero, senza riscatto. Se è entrato solo, uscirà solo. Se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli ha dato moglie, e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone, ed egli se ne andrà solo.
Allora, qui intanto c'è una grande norma, a parte la seconda del fatto che gli ha dato la moglie, se gliela ha data il padrone, se la tiene il padrone, eccetera, eccetera. C'è una cosa veramente innovativa, cioè non esiste più la schiavitù per sempre. Guardate che cogliamo questo fatto. In una società dove chi era schiavo resta schiavo per sempre, pensate anche ai greci, ai romani, dove andavano, il liberto diventava tale soltanto con procedimenti particolari, per meriti particolari, eccetera, eccetera. Qui nessuno può servire l'altro più di 7 anni. Cioè, se qualcuno si è indebitato ed è stato costretto a dare i suoi servigi a un altro, questa situazione non deve superare i 7 anni. Dopo 7 anni siamo tutti uomini liberi. Quindi è una schiavitù a tempo, più che una schiavitù è un servizio per restituire un debito che non hai pagato.
Ma riguarda solo lo schiavo ebreo?
Riguarda, e vediamo dopo cosa dice. Allora, andiamo, ecco. L'altro fatto, anche lì, se aveva moglie se ne andrà con sua moglie, se invece il padrone gli ha dato una moglie, cioè gli ha dato una delle sue ancelle, il padrone ci tiene che questa ancella continui a servirlo, insomma. Ma vedete, e vedrete anche, andiamo avanti e leggiamo.
Ma se lo schiavo dice: io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli, non voglio andare in libertà, allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare alla tente o allo stipite della porta e gli forerà l'orecchio con la lesina. Egli sarà suo schiavo per sempre.
Allora, questa cosa qui è importante per capire una frase che vediamo spesso nei Salmi e che noi non capiamo mai. Ne ho scritto a lungo sul mio ultimo libro, La fede in tutti i sensi, che molti, vi ringrazio, definiscono un libro bello, piacevole, anche riposante, ma che insegna tante cose. Una di queste cose è proprio questa, cioè quando noi vediamo nei Salmi «Apri, Signore, il mio orecchio», questa frase che ricorre così spesso, Signore apri il mio orecchio, eccetera, eccetera, in realtà non è un invito a renderci capaci all'ascolto, ma il verbo ebraico fa riferimento proprio a questo precetto del codice della servitù, cioè Signore fora il mio orecchio. Cioè colui che volontariamente si voleva fare per sempre servo, schiavo di un padrone buono, di un padrone a cui era affezionato entrando nella sua casa, veniva forato nell'orecchio. Veniva forato nell'orecchio. Allora nel Salmo letteralmente si dice sempre fora Signore il mio orecchio, vuol dire Signore io voglio diventare un tuo servo, Signore io voglio diventare un tuo schiavo. Non è soltanto sì voglio sentire quel che dici, ma è la volontà di mettersi a servizio di Dio. Quindi anche apri Signore le mie orecchie vuol dire fora le mie orecchie, sono d'accordo a diventare tuo servo per sempre, ad essere tuo per sempre.
Quando un uomo venderà la figlia come schiava, essa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. Se essa non piace al padrone, che così non se la prende come concubina, la farà riscattare. Comunque egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. Se egli ne prende un'altra per sé, non diminuirà la prima in nutrimento, il vestiario, la coabitazione. Se egli non fornisce a lei queste cose, essa potrà andarsene senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
Allora, attenzione, non è che uno vendesse le figlie. Se sei in posizione di povertà, di schiavitù, cioè ti sei indebitato, a un certo momento anche, non solo tu, ma anche tua figlia o le tue figlie devono diventare serve di questo padrone, vedete, ci sono delle norme molto liberali per i tempi. Cioè, o il padrone se la sposa, ma non può venderla ad altri, può darla al proprio figlio, può prenderla in moglie in un contesto poligamico insieme ad altre mogli, ma attenzione, nutrirla, vestirla e coabitare con lei. Se non dà queste tre cose, lei potrà andarsene libera e fare la sua vita. Quindi, rispetto alla società di allora, dove le donne erano cose e basta, senza diritti di niente, qui siamo già a un grandissimo passo avanti. Andiamo ancora avanti. Allora, dal versetto 12 al capitolo 22, versetto 19, abbiamo il codice della vita comune, con tutta una serie di leggi, di cui la principale sarà la famosa legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Anche qui, guai a prendere la Bibbia a spizzichi e bocconi. Cioè, la legge del taglione è una grande conquista sociale, perché andiamo a rivederlo, perché a questo punto merita davvero, Genesi 4, 23-24. Prendetela e andiamo a leggerla. Vedete come stavano le cose prima della legge del taglione. Genesi 4, 23-24. Qualcuno l'ha già presa al volo? È Lamech, pronipote di Caino, che parla alle sue mogli e dice:
Lamech disse alle mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalpitura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77.
Ecco, sembra la legge della difesa che viene proposta in questi giorni in Parlamento. Cioè, uccido un uomo per una mia scalfittura, un ragazzo per un mio livido. Cioè, mi rubano la bici, posso sparargli ed ammazzarlo. Cioè, è proprio, siamo tornati alla legge di Lamech. Spero proprio che almeno si arrivi nella coscienza civile alla legge del taglione. È una grande speranza.
Se ti entrano in casa, no? Anche proprio per la strada.
Il diritto di legittima difesa sulla proprietà in questo momento prevede che la reazione possa essere qualunque, al momento in cui attentano ai tuoi beni. Allora, capite davvero che c'è da sperare che si arrivi almeno alla legge del taglione. Pensate invece a Gesù che dirà di perdonare 70 volte 7, pensate a Paolo che dirà: se il tuo nemico ti fa del male, tu fagli del bene, se il tuo nemico ha fame, dagli da bere. Rispondi al male con il bene. Ecco, leggiamo questi versetti.
Colui che colpisce un uomo causandone la morte sarà messo a morte.
Vedete, siamo al pari. Occhio per occhio, dente per dente. Andiamo avanti.
Però, per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io gli fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. Ma quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché si è messo a morte.
Allora, è la differenza tra l'omicidio premeditato e l'omicidio colposo. In quei tempi non si stava a badare tanto l'omicidio, anche adesso, quando c'è un omicidio colposo si vuole ammazzare subito l'assassino. Lì invece c'era almeno dei luoghi, no, dove chi aveva ucciso un altro senza volerlo, poteva rifugiarsi ed erano luoghi sacri, quindi nessuno poteva toccarlo. Se invece l'omicidio è premeditato, allora vale la legge del trione. Andiamo avanti.
Colui che per fuoco suo padre o sua madre sarà messo a morte.
Questo per dirvi la sacralità della paternità e della maternità. I padri e le madri sono icone del Dio vivente. È vero che c'è un solo padre e una sola madre che è Dio, ma le paternità e maternità umane sono segno, sono strumento della paternità divina. Per cui l'offesa al padre o alla madre è gravissima, vuol dire mettersi fuori dalla vita spirituale, dalla comunità.
Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà messo a morte.
Quindi contro il rapimento.
Colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte.
Come sopra.
Quando alcuni uomini rissano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non è morto ma deve mettersi a letto, se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e procurargli le cure.
Vedete che qui, ecco, pensate anche solo a io sono un amante dei western, no? Nel western se prendi botte in una rissa, il padrone del ranch manda tutti poi ad ammazzarti perché tu hai dato botte al tuo sovrastante. Ecco, qui invece vedete, ecco, hai fatto del male a qualcuno in una rissa, ecco, devi pagare il riposo forzato e assicurargli le cure. Andiamo avanti.
Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è acquisto del suo denaro.
Allora, qui c'è una parte assolutamente liberale, anche se... Lo schiavo è considerato persona umana, se ammazzi lo schiavo devi pagare, poi c'è questa strana modifica, se però sopravvive un giorno o due, andiamo avanti.
Quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà una ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna. E il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
Allora, il testo greco che segue quella dei 70, che segue una giurisdizione un po' differente, la sanzione non muta se ci sia o non ci sia dei danni collaterali nella donna, ma secondo che l'embrione sia trovato formato o non formato. Quindi vedete che c'è già un'attenzione all'embrione come vita. È interessante questo. Se l'embrione è già trovato formato, allora, quindi fanno l'autopsia, io credo, oppure se c'è un aborto in cui, allora ecco, viene equiparato a una vita già, e quindi l'altro pagherà come avesse ucciso una persona. Se è trovato ancora informe, allora invece la pena è minore. Andiamo avanti.
Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo cieca, gli darà la libertà in compenso dell'occhio. Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la libertà in compenso del dente. Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne, però il proprietario del bue è innocente. Ma se il bue era solito cozzare con le corna già prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone deve essere messo a morte. Se invece gli viene imposta una compensazione, egli pagherà il riscatto della propria vita secondo quanto gli verrà imposto. Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera. Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si pagheranno al padrone 30 sigli d'argento e il bue sarà lapidato.
Allora, questo versetto è importante per la passione. Gesù è venduto per 30 denari, il prezzo dello schiavo, Interessante questo, ricordatevelo, vedete, se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone 30 denari, è il prezzo dello schiavo. Ecco perché quando Giuda vende Gesù per 30 denari, dobbiamo avere presente questo versetto. Andiamo avanti.
Quando un uomo lascia una cisterna aperta, oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo. Verserà il denaro al padrone della bestia e l'animale morto gli appartenerà. Quando il bue di un uomo cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo. Si divideranno anche la bestia morta. Ma se è notorio che il bue cozzava già prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli appartirà. Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo scanna e lo vende, darà come indennizzo 5 capi di grosso bestiame per il bue e 4 capi di bestiame minuto per il montone.
Andiamo avanti.
Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è vendetta del sangue. Ma se il sole si era già alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue. Il ladro dovrà dare l'indennizzo. Se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell'oggetto rubato. Se si trova ancora in vita o in suo possesso ciò che è stato rubato, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio.
Ecco, è interessante questo, Se io colpisco uno di notte perché non ho capito bene la situazione, non ho vendetta di sangue. Ma se io colpisco il ladro mentre lo vedo, perché c'è il sole, vi è vendetta di sangue, cioè io sono condannato per omicidio.
Cioè, vedete? Per questa legge della stimatica, quando ho cominciato a parlare,
certo.
Parlavano della notte, che poi non si capiva che cos'era. Il sole nato, non è nato.
Certo, cioè, se io, in altre parole, se io agisco per legittima difesa, no? Non sono colpevole, ma se io sparo al ladro perché è venuto a rubarmi la macchina o la bicicletta, sono colpevole d'omicidio. Quindi meglio loro che Salvini. Andiamo avanti.
Però qui si parla sempre di bue, di moto, non si parla di beni.
Ma cosa hanno? Ha solo quello, In casa hanno una scuoia e due brocche, Non è che ci siano altre cose da portare via.
Erano portate gli altri.
Qualche moglie magari.
Andiamo avanti.
Se un ladro viene
sorpreso, versetto 4.
Quando un uomo usa come pascolo il campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare nel campo altrui, deve dare l'indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Quando un uomo si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di comoni o il grano spiga o il grano erba, colui che ha provocato l'incendio darà l'indennizzo. Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo argento o d'oggetti e poi nella casa di questo uomo viene commesso un furto, se si trova il ladro, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa si accosterà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Qualunque sia l'oggetto di una frode, si tratti di un bue o di un asino, di un montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice è questo, la causa delle due parti andrà fino a Dio. Colui che Dio dichiarerà colpevole e restituirà il doppio al suo prossimo.
Come faceva Dio nel seno del ladro?
Allora, a Dio in questo caso sono i giudici di Israele. È Mosè. Poi è Mosè che parla a nome di Dio. Mosè che a un certo momento però ha tante di quelle cause che non ne può più, e allora coinvolge un gruppo di 70 anziani per risolvere queste cause. È sul consiglio di Ietro che gli dice: non ce la fai a reggere la giustizia, devi essere aiutato da altri. E quindi si crea questo sinedrio, cioè gruppo di anziani, 70, ripieni di Spirito Santo, che fanno da giudici in Israele.
Scusa, non ha niente a che vedere con l'ordalia, quindi che si
No. No. Andiamo avanti.
Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino, un bue o un capo bestiame minuto, qualsiasi bestia, se la bestia è morta o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone, tra le due parti interverrà un giuramento per il Signore per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il padrone della bestia accetterà e l'altro non dovrà restituire. Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l'indennizzo al padrone di essa. Se invece è stata sbranata, la porterà in testimonianza e non dovrà dare l'indennizzo per la bestia sbranata. Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l'indennizzo. Ma se il padrone si trova presente, non deve restituire. Se si tratta di una bestia presa in oro, la sua perdita è compensata dal prezzo del noleggio.
Andiamo avanti. Andiamo avanti.
Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e pecca con lei, ne pagherà la dote nuziale ed essa diverrà sua moglie. Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di denaro pari alla dote nuziale delle vergini. Non lascerai vivere colei che pratica la magia. Chiunque si abbrutisce con una bestia sia messo a morte. Colui che offre un sacrificio agli dèi, oltre al solo Signore, sarà votato allo sterminio.
Ok, ci fermiamo qui un momentino. Perché adesso, qui abbiamo visto, io non penso che il Padre Eterno a Mosè si sia messo lì a dire tutte queste cose. Capite chiaramente che però era una legge che veniva ispirata in qualche maniera alle 10 parole di Dio, con sicuramente degli atteggiamenti liberali rispetto al Tempio, e credo che sia nostra sapienza, ecco, non fermarci tanto su cose che a volte ci fanno anche un pochettino sorridere. L'ultima parte, dal versetto 20 al versetto 26 e i primi 9 versetti del capitolo 23, abbiamo un codice verso gli ultimi, cioè tutta una serie di norme, e qui rispondo alla tua obiezione di prima, in difesa dei poveri e dei forestieri. Quindi finora si parlava dello schiavo ebreo, eccetera. Adesso vediamo che cosa fare invece verso i poveri e l'immigrato. Andiamo avanti.
Scusa, il forestiero è sempre un non ebreo.
Non ebreo, è sempre un non ebreo. Andiamo avanti.
Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto.
È capissimo questo, Non molesterai il forestiero e non lo opprimerai, perché anche voi siete stati forestieri. Tutti siamo forestieri, la terra è di Dio, noi siamo tutti forestieri ed ospiti, dice la scrittura.
Quindi, anche i palestinesi.
Certo, questo è un principio che deve valere per tutti, ecco, l'accoglienza del forestiero. Andiamo avanti.
Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.
Allora, ieri sera tenevo una conferenza sui single della Bibbia. Tra le varie categorie di single c'è la vedovanza. La vedovanza era una categoria di povertà, perché? Perché non c'era la pensione di reversibilità. Ecco, il problema era quello: la donna che restava vedova restava senza tutela, e allora insieme all'orfano è il prototipo del povero, è il prototipo dell'ultimo, e Dio si fa difensore del povero e dell'ultimo al punto che, vedete, si arrabbia proprio tanto. Se tu maltratti i poveri, gli ultimi, cioè la vedova e l'orfano, quando invocheranno da me l'aiuto, darò ascolto al loro grido, vi farò morire di spada, le vostre mogli saranno vedove, i vostri figli orfani. Quindi vuol dire che Dio prende posizione dura, totale, verso gli ultimi del paese. Andiamo avanti.
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, perché la sua sola coperta è il mantello per la sua pelle, come potrebbe coprirsi dormendo. Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, perché io sono pietoso.
Guardate che qui c'è una cosa che è una bomba, fa saltare tutte le banche, perché il prestito ad interesse, no, è assolutamente vietato nella Bibbia.
Ma cioè, mi permetto di orientare, non fa saltare proprio niente. È che in una società in cui il prestito viene fatto per sopravvivere, quello che riceve il prestito non potrà mai restituire niente. Ma in una società in cui il prestito viene fatto a un mercante che parte per le Indie e torna e ci guadagna un'ira di Dio, l'interesse vuol solo dire: senti, dammi la mia, dai un po' del tuo guadagno. Quindi qui non si tratta solo di contestualizzare, è una regola sacrosanta laddove il prestito è, vuol dire: io ho bisogno di soldi per sopravvivere.
C'è una norma di usura.
È diverso però, perché se presti questo denaro, proprio come dice Piercarlo, del mio popolo all'indigente, cioè ai poveri, van fatto prestiti gratuiti. Cioè, io non credo che il sistema bancario faccia ai poveri prestiti gratuiti, e neanche noi facciamo prestiti gratuiti. Cioè, diverso è il tema che ha tirato fuori lui, il ricco mercante, che, ma al povero il prestito lo va fatto senza interessi. Non è quindi questione senza usura, che è un interesse esorbitante, ma senza interesse. Perché? Perché c'è dietro il concetto che i beni sono di tutti e che io devo condividerli con chi non ne ha. Questo è il concetto che sta dietro.
Poi nella diaspora, proprio gli ebrei hanno fatto sempre i banchieri, perché i cristiani dicevano non si può prestare con usura, e loro, una delle poche cose che potevano fare era quello, no? Da cui sono nate le banche, eccetera. Quindi come hanno superato questa
lo chiederemo ad Enrico De Leon, che verrà prossimamente a parlarci di queste cose.
Prego. Poi è corretta, perché prestito vuol dire una cosa precisa, cioè io ti do i soldi e poi tu me li dai.
Certo. Allora, poi cerchi di ridarmelo.
No, io ti dono i soldi e finisco lì.
Allora, qui sta parlando del prestito.
La traduzione è corretta?
È corretta, cioè non devi poi pretendere degli interessi, cioè lui ne ha bisogno. È un po' la cultura degli Yanomami. C'è qui Giovanni Sabatini, che sa tutto sugli Yanomami, perché è stato a Roraima e perché il fratello è stato il grande difensore degli Yanomami. Negli Yanomami non esiste il concetto di proprietà privata, esiste il concetto che se io ho bisogno di qualcosa lo prendo. Quindi se il missionario ha il macete, l'altro non è che glielo chiede, glielo prende e lo usa. Però se poi il missionario ne ha bisogno, va dallo Yanomami, si ripiglia il macete e lo usa. Cioè i beni sono a disposizione di chi ne ha bisogno. Ecco, questo è il grande senso di questo. Finiamo almeno il branino e poi andiamo a prendere il caffè. Via!
Non bestemmerai Dio e non maledirai il principe del tuo popolo. Non interterrai l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che strilla dal tuo frantoio. Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me. Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto. 7 giorni resterà con sua madre, l'ottavo giorno me lo darai.
Allora, attenzione, la legge dei primogeniti si rifà all'esperienza dell'ultimo colpo dato al faraone, no? Vi ricordate la morte dei primogeniti d'Egitto, che probabilmente erano i capi militari? È stato un colpo di guerriglia contro i capi militari. Ma da allora Israele che cosa fa? Consacra il primogenito a Dio. Però, a differenza dei popoli pagani, vedete il famoso episodio di Abramo, che concretamente sacrificavano, uccidevano a Dio il primogenito, ecco che in Israele, e vedremo che le norme successive lo espliciteranno molto bene, si fa un'offerta simbolica per riscattare questi primogeniti. È lo stesso atto che fanno Maria e Giuseppe quando vanno al Tempio, che essendo dei poveracci riscattano Gesù con 2 colombe, e non con il montone, non con il vitello, non con il bue, come potevano fare i ricchi. Direi di fermarci. Ah no, finiamo l'ultima cosa.
Voi sarete per me uomini santi. Non mangerete la carne di una bestia sbranata nella campagna, la getterete ai cani.
Allora, qui ci sarebbe da fare tutto il discorso grandissimo dei cibi kosher, dei cibi puri e dei cibi impuri. Tenete conto che tutte le norme della purità e dell'impurità, che diventeranno estremamente vincolanti in Israele, che creeranno un sacco di problemi nella prima chiesa, perché ci sarà questa lotta se si può mangiare o no con i pagani che mangiano cibi impuri, ci vuole la visione di Pietro quando è chiamato da Cornelio, non vuole andare da Cornelio perché un pagano l'ha invitato a pranzo, allora lui vede questa tovaglia scendere dal cielo, Atti 10, piena di cibi puri e impuri, e la voce omnia munda mundis, tutto è puro per chi è puro. Ricordatevi che queste norme nascono sempre da proibizioni di tipo igienico, cioè gli animali impuri sono animali che o si nutrono di carogne, e quindi l'aquila, lo sparviero, eccetera, eccetera, o si rotolano nel fango, nella sporcizia, quindi il maiale, quindi i suini in generale, eccetera, eccetera. Oppure che strisciano per terra, quindi i serpi, i serpenti, il topo, il ratto, eccetera. Oppure che vivono nelle paludi, quindi le rane, i molluschi, tutte queste cose qui. All'inizio nascono tutte come prescrizioni igienico-sanitarie, no? Per paura di contaminazioni. Anche qui vedete, no? Non mangerai le carni di una bestia sbranata, perché questa è stata sbranata magari dalle iene, dagli avvoltoi, eccetera, chissà che malattie si è presa, non mangiarla, piuttosto dall'alcane, se che fa il cane, allora c'era un'alta sensibilità, il problema indubbiamente è minore. E quindi il motivo primo per cui nascono le leggi sui cibi puri, che poi diventeranno quasi ossessive in Israele, è proprio una salvaguardia della salute pubblica. Ci fermiamo qui e andiamo a prendere il caffè.